Sono un visionario, vedo quello che non c'è. Sogno una macchina che riavvolge il tempo. Sono un visionario, vedo quello che non c'è. Sogno una macchina che riavvolge il tempo, il tempo. Oggi chiamano filosofi se stessi gli insegnanti di filosofia. Io vedo chiaramente quello che ho d'intorno, vedo senza aiuto, è meglio senza occhiali. Guardate ragazzi il meridione della Terra, l'Antartide che oggi ci sovrasta. Lo stomaco del mondo è capovolto, come un sacco ci sventolo sulla testa. Solo un visionario filosofo di bottega osserva e se ne frega in fondo, perché vede soprattutto non ricorda, vede soprattutto non ricorda. Io me li ricordo i fatti e le parole, l'odore del desiderio delle belle da marito. Le corse in macchina per Genova di pietra, il suono delle promesse, la luce dentro gli occhi.
Il suono delle promesse, la luce dentro gli occhi.
E quello che non ricordo non lo vedo, come non c'è confine fra i deserti. Nuoto dentro un lago di montagna e ascolto tutti come da una radio calma, di onde d'acqua. Sono un visionario, vedo quello che non c'è. Sogno una macchina che riavvolge il tempo. Abbiamo tutti un amico che non parla.
E come potevamo non ripartire con questa puntata dei normali senza utilizzare un pezzo ad hoc, che è la bottega di filosofia di Ivano Fossati. Che dici, Marco Matteoli? Ci sei? È stata una, come dire, una provocazione troppo grande quella di utilizzare Ivano Fossati?
Fare filosofia è provocare, l'abbiamo già detto, insomma, quindi va benissimo. Ogni cosa che muove la voce, provocare, muove la voce a dire qualcosa, è utile ed è significativo. E buon pomeriggio a tutti intanto.
Bene, beh, è giusto, buon pomeriggio. Siamo i normali, che già qui ci verrebbe un po' da sorridere, no? Siamo i normali, siamo su Oltrelago, questo è un pomeriggio di un giorno di festa, ma noi festa non la facciamo perché siamo qua. E perché siamo qua? Siamo qui perché questa è una trasmissione troppo importante, e poi perché sinceramente, Marco, io vorrei riprendere un po' anche quello che è, in qualche modo abbiamo trattato la scorsa settimana, e quindi il rapporto tra l'immaginazione, la creatività e il pensiero. Però lo facciamo, perdonami, lo facciamo magari, qui ti provoco di nuovo, ti provo, io dico lo provoco perché voi dovete sapere una cosa, che Marco Matteoli, filosofo, io poi ci scherzo, lo tratto anche così con poca riverenza, diciamo così, ma lui è insomma a titolo per essere in questa trasmissione, io no. Però oggi abbiamo una bella commistione di intenti, perché parleremo di qualcosa che a me interessa molto, perché in qualche modo è cosa che io seguo e che promulgo, guardate che parola che vi tiro fuori, anche durante la settimana in un'altra trasmissione. E l'altra trasmissione voi la conoscete per questa musichetta qua. Eh sì, caro Marco, qui su Oltrelago non è che ci facciamo mancare il cinema, quindi quando tu mi hai in qualche modo proposto di parlare di cinema e di filosofia, beh, mi hai, come dire, mi hai invitato a nozze. Allora, però la domanda nasce, come direbbero quelli bravi, la domanda nasce spontanea: ma che cosa hanno in comune cinema e filosofia?
Beh, non sono io, come dire, a inaugurare questo accostamento, nel senso che da una parte, se vogliamo riprendere quello che abbiamo detto già e abbiamo portato, diciamo, il pensiero a riflettere sul pensiero e il rapporto all'immaginazione, alla creatività, come dicevi appunto all'inizio, e già questo, come dire, è un punto significativo da cui partire. Non si pensa senza immagini, per usare una espressione aristotelica, come avevamo già detto. Però ecco, che a un certo punto la filosofia e il cinema siano venute a convergere come tipo di riflessione filosofica è merito essenzialmente di un filosofo francese, Gilles Deleuze, un filosofo del Novecento, nato nel 1925, morto alla fine degli anni Ottanta, e che a sua volta riprendeva un altro filosofo francese, almeno per certi aspetti, e non solo quello, che si chiamava Henri Bergson. E Bergson, insomma, se qualcuno ha studiato un po' filosofia alle scuole superiori, ricorderà, è quello del flusso di coscienza, cioè è stato il primo a parlare del pensare come un flusso continuo di cose, quindi un movimento del pensiero, il pensiero come un movimento, che anche questa è una cosa abbastanza inedita. Allora Deleuze riparte da quello e dice: ma guardiamo cosa è il cinema, l'arte per eccellenza, diciamo, dei nostri tempi, e del particolar modo appunto del tempo di Deleuze. Guardiamo appunto che cos'è il cinema è immagine e movimento, e da questi concetti parte proprio per riflettere in due libri importanti dell'inizio degli anni Ottanta, che si intitolano proprio L'immagine trattino movimento e L'immagine trattino tempo, dove parla appunto del cinema, essenzialmente del rapporto tra il cinema e la filosofia, non solo perché si parla di film, come faremo oggi, che hanno, come dire, dei riferimenti filosofici, ma perché lui vede tra cinema e filosofia una somiglianza proprio nelle pratiche di produrre i pensieri. Il cinema produce in qualche modo il pensiero, sollecita il pensiero di chi lo vede, ma anche di chi fa il cinema, quindi degli autori, dei registi, degli attori, attraverso la messa in scena, le immagini, una narrazione visuale, essenzialmente. Allora lì, con l'immagine, con il movimento e con il tempo, e poi dopo diremo anche in cosa, se c'è tempo, ma torneremo a parlare di queste cose per tutta la puntata, con questi strumenti il cinema fa il suo racconto. La filosofia invece come fa il suo racconto? Pensando per concetti, però anche qua i concetti che pensiamo, abbiamo già detto, sono concetti innanzitutto fortemente visualizzabili, perché, come dire, l'immaginazione ha un ruolo fondamentale nel pensiero filosofico, l'abbiamo visto l'altra volta, e dà proprio l'idea del pensare come un produrre, come un creare, come un fare. E dall'altro però anche il movimento, perché fin dall'antichità il pensiero è stato, il pensiero soprattutto razionale, è stato associato a quello che si chiamava un discorso, un correre, un andare dietro l'altro concetti, no? Si passa da un concetto all'altro per collegamenti. Quindi sia il concetto dell'immagine che il concetto del movimento sono sia dentro il cinema che dentro il pensiero. E quindi Deleuze si interroga proprio su questo, se non è possibile ragionare di cinema da un punto di vista filosofico, ma anche di filosofia da un punto di vista del cinema, cioè della pratica del fare cinema. E analizza quindi tutti i concetti, tutti i modi di pensare le immagini nel cinema, l'immagine che produce una suggestione affettiva, che colpisce, che spaventa, ragiona molto sul senso dello shock, ma poi questi pezzi vengono poi la puntata. Dico soltanto un'ultima cosa e poi ti lascio la parola e possiamo anche partire con la prima clip. Nel far ciò Deleuze fa un lavoro non direttamente su film, però è chiaro che quando poi si confronta con i film, si confronta con film che spesso sono di genere fantascientifico, e oggi ne vedremo anche noi di genere fantascientifico. Ma cosa vuol dire fantascientifico? Beh, è chiaro che c'è un riferimento alla scienza, ma c'è anche un riferimento alla fantasia. Quindi tra tutti i film, per discutere di cinema e filosofia, forse che quelli che tornano meglio sono quelli dove c'è un larghissimo spazio, oltre che delle immagini, perché sono film, oltre che del movimento, per cui cinema, immagini, movimento, ma posso lasciarti la parola e anche la clip del primo film, se vuoi, Anna.
Sì, io devo intanto preciso una cosa, come sempre Marco Matteoli è in collegamento telefonico, ci auguriamo che la linea insomma si stabilizzi, ci sono dei momenti nei quali perdiamo alcune delle tue parole, però d'altra parte Marco ha il suo ruolo, il suo scopo vitale a rimanere in quel di Toscana, e quindi ma ci saranno anche magari occasioni per fare veramente una diretta, cioè una di quelle due cose dove ci vedremo qui in studio tutti e due. Intanto meno male non hai anticipato nulla, perché facciamoli scoprire ai nostri ascoltatori i film che hai individuato e che e dei quali ci parlerai. Io parto con il primo. Credo che non ci saranno nessun tipo di dubbio o di tentennamento per individuarlo, però chissà, magari vediamo.
Sei arrivato. Permettimi di darti un consiglio. Sii sincero. Lui sa più di quanto tu immagini.
È stata una lunga attesa, lunga ed estenuante. Ti do il benvenuto, Neo. Sono Morpheus.
È un onore conoscerti.
No, l'onore è mio. Prego, vieni. Immagino che in questo momento ti sentirai un po' come Alice che ruzzola dentro la tana del bianconiglio.
L'esempio calza.
Lo leggo nei tuoi occhi. Hai lo sguardo di un uomo che accetta quello che vede solo perché aspetta di risvegliarsi. E curiosamente non sei lontano dalla verità. Tu credi nel destino, Neo?
No.
Perché no?
Perché non mi piace l'idea di non poter gestire la mia vita.
Capisco perfettamente ciò che intendi. Adesso ti dico perché sei qui. Sei qui perché intuisci qualcosa che non riesci a spiegarti. Senti solo che c'è. È tutta la vita che hai la sensazione che ci sia qualcosa che non quadra nel mondo. Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti. È un chiodo fisso nel cervello, da diventarci matto. È questa sensazione che ti ha portato da me. Tu sai di cosa sto parlando?
Di Matrix.
Ti interessa sapere di che si tratta, che cos'è? Matrix è ovunque, è intorno a noi. Anche adesso, nella stanza in cui siamo, è quello che vedi quando ti affacci alla finestra o quando accendi il televisore. L'avverti quando vai al lavoro, quando vai in chiesa, quando paghi le tasse. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità.
Quale verità?
Che tu sei uno schiavo, Neo. Come tutti gli altri sei nato in catene. Sei nato in una prigione che non ha sbarre, che non ha mura, che non ha odore. Una prigione per la tua mente. Nessuno di noi è in grado, purtroppo, di descrivere Matrix agli altri. Dovrai scoprire con i tuoi occhi che cos'è. la tua ultima occasione. Se rinunci non ne avrai altre. Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio.
E chissà quale sarà la pillola che sceglie Neo. In realtà lo sappiamo, perché se abbiamo visto il film sappiamo perfettamente cosa accade. Ora, Marco, questo è un film, vabbè, l'hanno detto, quindi non c'è stata una grossa sorpresa, nel senso che è stato annunciato in maniera abbastanza evidente da loro. Si tratta di Matrix, mondo reale, anzi che sembra reale, in realtà è un paravento per nascondere quella che loro chiamano la realtà vera. E quindi c'è Neo che scopre che la cosiddetta realtà è solo un impulso elettrico fornito al cervello degli umani da un'intelligenza artificiale. Ora, che ci dici di questo film? Perché ripeto, il film Neo insieme a un pirata informatico, Morpheus, che era l'altra voce di questa clip, entra a conoscenza, viene a conoscenza del tempo che è passato, e però ha delle difficoltà, non si fida. Si fida, cosa è reale, cosa non lo è. Quanto di filosofia c'è, Marco?
Beh, in questo film Matrix è uno dei film che preferisco per introdurre un discorso filosofico, perché i temi filosofici sono tantissimi. Il primo appunto è questo: che cosa sia la realtà, se la realtà non sia un sogno, un tema che nella cultura occidentale si può far risalire all'antichità, cioè appunto qual è il nostro rapporto e qual è la nostra consapevolezza di essere reali. Quindi già questo è un tema importante che è già di per sé filosofico: che cosa è reale, cosa intendiamo per reale appunto. E poi un altro aspetto interessante: che cosa è umano e che cosa non lo è, che cosa è macchina nel caso appunto del film. Questo ha un antecedente celebre, il film Blade Runner, tratto a sua volta dal romanzo di Philip K. Dick, e già anche questo è un tema profondamente filosofico e che ci interpella. Deleuze diceva che cinema e filosofia si intrecciano perché spesso hanno le stesse urgenze, mossi dalle... Questa è un'urgenza importante nella contemporaneità, dove finisce l'umano e dove inizia la macchina. Questo lo vediamo in tanti aspetti. E poi forse poi un altro importante aspetto: il rapporto tra reale e virtuale, e anche questo appunto è costantemente a che fare con la realtà fino a un certo, cioè con il discorso di che cosa sia la realtà fino a un certo punto, perché poi oltre a quello continuamente i personaggi entrano nella realtà virtuale e ritornano nella realtà reale, chiamiamola così, e in questo però hanno due vite diverse, e spesso la vita virtuale, la vita nella matrice è più potente di quella, e migliore anche, il caso appunto di un personaggio della storia che alla fine preferisce vivere lì dentro piuttosto che nella vita reale. E anche questo è un tema che adesso è estremamente urgente e emergente, perché vediamo come si moltiplicano le sollecitazioni a vivere una realtà virtuale, non solo psicologicamente, cioè dentro le autorappresentazioni che creiamo ad esempio sui social network, ma sempre di più anche proprio tramite degli oggetti, degli strumenti che ci fanno vedere o una realtà aumentata o addirittura un'altra realtà, quella virtuale. Ora insomma i casi sono ritornati, periodicamente tornano fuori tentativi e progetti di creare questi mondi virtuali, queste bolle virtuali in cui vivere un'altra vita, e ovviamente questi progetti diventano sempre più intensi e coinvolgenti mano a mano che diventa più potente la tecnologia per applicarli. Quindi continueremo ad averli e continueremo ad averne sempre di più immersivi, come si dice in questa disciplina informatica, la vita nella realtà. Ma l'ultimo aspetto che volevo lasciare per ultimo, ma che dà il titolo all'opera stessa, cioè Matrix, è quello comunque del come una interdipendente tuo.
Marco, ti stiamo perdendo. Allora, io direi approfittiamo un attimo di una brevissima pausa e cerchiamo di recuperare pienamente la linea, ok Marco?
Va bene, approfondiamo.
Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and make you want me.
Now that I escape, sleep, walk awake. Those who correlate know the world ain't kick. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400-pound mate, if I could rule the world, everyone would have a gun in the ghetto, of course. When get the up and on their horse, kick around, drinking moonshine. I pour a sip on the concrete, put in the seats, but no, don't weep. Why Clef's in a state of sleep, thinking about the robbery that I did last week. Money in the bag, banker look like a drag. I wanna play with pelicans from here to Baghdad. Gun blast, think fast, I think I'm hit. My girl pinched my hips to see if I still exist. I think not, I'll send a letter to my friends. A born again hooligan, only to be king again.
Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you.
Yo, I play my enemies like a game of chess where I rest. No stress if you don't smoke cess. Less, I must confess, my destiny's manifest in some vortex and sweats. I make tracks like I'm homeless. Rap orgies with orgy and bad.
Santa tecnologia, dobbiamo fare un po' i conti di questo. Quindi, Marco, mi dispiace averti interrotto, però no, approfondiamolo, riprendiamo anche il tema della matrice, quindi assolutamente a te la parola.
Ma certo, ma non è un problema, insomma, ci vuole anche un po' di pazienza, e anche la pazienza è una virtù filosofica, insomma. Stavo dicendo che il tema della matrice, che dà il titolo al film, è un tema profondamente filosofico, e perché riguarda non solo appunto la distinzione tra ciò che è reale e ciò che è virtuale, ma di fatto va a toccare un aspetto urgente nella nostra società, nella cultura attuale, forse ancora più urgente, cioè qual è il nostro rapporto tra la libertà e la necessità, e ciò che è meccanico e ciò che sembra invece spontaneo, volontario. Questo è un tema profondo perché, come dire, tocca sia il problema delle neuroscienze, perché ormai è abbastanza... Gli scienziati sono abbastanza consapevoli che ciò che è il nostro pensiero è correlato, dicono loro, correlato, non è prodotto, perché non ci sono evidentemente modi per misurare il rapporto tra il nostro pensiero, tra quella che chiamiamo coscienza e l'attività neuronale, però è comunque correlata all'attività dei neuroni. Quindi c'è qualche scienziato più materialista che dice: ah no, i neuroni producono il pensiero, cioè le connessioni neuronali producono il pensiero, i nostri pensieri, la nostra coscienza, i sentimenti sono trasmissioni neurochimiche, e altri invece che forse più onestamente dicono non è prodotto, perché non possiamo dimostrare che è prodotto, però è correlato a un'attività neuronale, a un'attività biologica. E questo comunque lascia da pensare in senso filosofico, perché qui viene fuori comunque il problema della volontà. Questo ad esempio è abbastanza dimostrato scientificamente, e ha a che fare anche se pensiamo a una correlazione tra pensiero e attività fisiologica, che comunque i tempi di azione e reazione della nostra volontà con il movimento ad esempio di un braccio non corrispondono, non collimano, e quindi noi pensiamo di muovere un braccio, ma in realtà l'impulso è già partito quando ancora non l'abbiamo pensato, non ne siamo coscienti, ed è un fenomeno simile ad esempio a quando succede con il déjà vu, il già visto, no? Quella sensazione che abbiamo di avere già vissuto una cosa, ma è semplicemente anche lì un problema, una sorta di cortocircuito neurochimico per cui la memoria di quello che stiamo vivendo arriva prima della coscienza di viverlo, cioè dell'attenzione, della consapevolezza di viverlo, e quindi ci sembra di averlo già vissuto semplicemente perché è stato memorizzato prima per pochi secondi, per pochi istanti rispetto alla sensazione che abbiamo della realtà, quasi fossimo sempre un po' in ritardo sul tempo presente, sulla coscienza del presente. E questo, come dire, è una prospettiva suggestiva che ci interpella, perché senza fare, come dire, discorsi di natura teologica, ci interpella veramente su chi siamo e dove siamo, quando siamo, le famose domande filosofiche su cui si scherza spesso, ed è appunto il tema di fatto della matrice, cioè siamo in qualche modo legati a una struttura, siamo correlati a una struttura, se poi questa struttura sia universale o personale, questo è un altro problema anche rispetto al film. Noi possiamo, come dire, chiudere questa riflessione in senso filosofico dicendo l'interrelazione, noi il fatto che la nostra struttura sia legata a quella di altri, viene data dalla realtà del mondo stesso, cioè il nostro corpo non è separato da quello di altri corpi perché ci nutriamo relazionandoci, ci nutriamo di altri corpi di fatto, mangiando e respiriamo l'aria che respirano gli altri, abbiamo visto drammaticamente nella fase pandemica cosa questo significhi, siamo comunque fisicamente correlati a un sistema di relazioni, dalla luce prodotta appunto da una stella, dal calore emesso da quella stella, eccetera. Quindi, come dire, la matrice è la nostra realtà fisica alla quale in qualche modo siamo appunto correlati, come vi dicevo. Però andiamo avanti, perché il discorso credo sia molto fitto e voglio mettere altre carte sul tavolo per variarlo anche rispetto ai temi. Quindi mandiamo la clip di un altro film.
Va bene, obbedisco, capo. Anche perché dopo un discorso come il tuo non mi permetto di dire o aggiungere nulla. Sono molto curiosa. Sono molto curiosa perché adesso arriva un altro film del quale ovviamente non anticiperemo il titolo. E mi auguro che lo riconosciate. Io personalmente lo dico perché sono sempre molto sincera: questo film non l'ho veduto. E quindi sarà occasione di andarlo a vedere, di andarlo a recuperare, un film comunque del 2016, non ho spoilerato nulla, a voi la clip perché vale la pena.
Un tempo pensavo che questo fosse l'inizio della tua storia. La memoria è una cosa strana. Non funziona come credevo. Siamo così limitati dal tempo, dal suo ordine.
Città? Vengo a prenderti, ho le pistole solleticanti.
No.
Ti devo rincorrere? Comincia a scappare.
Ricordo alcuni momenti in mezzo.
Ti voglio bene.
Io ti odio!
amore, torna da me.
Certo che abbiamo scelto in qualche modo una clip e una parte abbastanza drammatica, importante, pregna per introdurre Arrival. Giusta la pronuncia?
Va bene, sì, giusta, ma non sono io più anglofono di te.
Beh, no, insomma, più anglofono di me ci vuole poco, quindi devo dire. Arrival, questo è un film, appunto, come dicevo, 2016, anche prima ho sorvolato su quelli che sono gli attori, perché era un film talmente conosciuto e ci vuole talmente poco. Io credo che l'interesse che noi dobbiamo stimolare è quello del parlare, dell'accostare questi aspetti, quindi dal cinema alla filosofia, e poi le persone devono avere la voglia, lo stimolo, se sono interessati, ad approfondirlo. Quindi anche in questo caso la cosa importante è tracciarlo. È un dramma, beh, si è anche intuito nella clip, è un dramma intimo. Che dire, la domanda, la Terra è il solo luogo che può ospitare la vita? Questo è un film che arriva da un altro film, che era un po' Incontri ravvicinati del terzo tipo, che riprende un po' le fila di questo, no, mondo altro che ci viene a trovare. In quel caso ci viene a trovare, ma poi va via senza grandi rimbalzi, uso questa parola. In questo film invece c'è qualcosa di un pochino più concreto, non voglio anticipare nulla. Certo, si cominciano a trattare anche nell'interno di questi film una serie di temi che poi tu ci racconterai sicuramente meglio di quello che posso aver intuito io, che sono anche per esempio legati al linguaggio, legati alla diversità. Mi confondo, Marco?
No, certo, è l'urgenza, per riprendere appunto l'espressione di Deleuze, che incontriamo in questo film. La prima urgenza filosofica è proprio come comunico con l'altro. E l'esempio paradossale degli alieni, di un'altra forma di intelligenza, che poi vogliamo, per certi versi simile a noi, al tempo stesso diversissima, e è il problema su cui ruota tutto intorno, ruota, è un, devo dirlo, io lo amo molto, a me è piaciuto molto, ma è anche molto triste. Mi piace per la sollecitazione appunto filosofica. Il regista Villeneuve fa un film molto intimista alla fin fine, perché di fatto parla della vita di una persona alla fin fine, e quello che colpisce dei temi filosofici è che ci sono veramente due piani: quello del rapporto tra l'umanità e un'altra forma di intelligenza, come ci capiamo, come possiamo capirci, e poi quello della vita, dell'esistenza di una persona, come posso capirmi. Questo secondo aspetto magari lo vediamo dopo, quando approfondiamo un attimo, Il primo è, in questo caso, è anche un tema divertente, tra virgolette, perché questa razza aliena che arriva, questa specie aliena che arriva sulla Terra, è ovviamente più intelligente di noi, se no sono loro ad essere arrivati e non noi andati da loro. Diversamente da come facciamo noi quando incontriamo delle specie diverse che tendiamo a distruggerle, non vogliono distruggerci e vogliono capirci, e soprattutto vogliono dirci qualcosa. E siccome non si capisce nulla di quello che dicono, di quello che cercano di dirci, viene interpellata la protagonista del film, che è una linguista, la più famosa linguista al mondo, che appunto è in grado di capire, di decifrare, e quindi inizia un rapporto tra questa persona e gli alieni per cercare di comunicare, e comunicano nelle forme più semplici che è possibile, per gesti, tra virgolette. Capisce che riesce a trovare un canale di comunicazione, dopo parleremo più approfonditamente di questa lingua che parlano, però quello che è interessante dal punto di vista filosofico, è una cosa che già dicevo la volta scorsa, è che il linguaggio di questa specie aliena di fatto configura un mondo completamente diverso da quello che hanno gli umani. Cioè loro, pur vivendo nello stesso mondo, diciamo, adesso sono sulla Terra, vivendo la stessa realtà, in realtà ne vivono una completamente diversa. E la diversità è dettata proprio dal tipo di linguaggio che parlano. Parlano un linguaggio che di fatto configura un'esperienza completamente diversa. Non voglio anticipare troppo, perché lo voglio dire dopo, però ha a che fare col tema del tempo essenzialmente, e questo è un altro dei temi che affronta Deleuze nella sua riflessione sul rapporto tra cinema e filosofia. Cioè una cosa che fa il cinema, e poi lasciamo andare una canzone così alleggeriamo anche un po' l'atmosfera e la riflessione, una cosa che fa il cinema è di offrirci non solo immagini in movimento, ma anche una diversa riflessione sul tempo, e questo lo fa in maniera particolare, speciale, l'abbiamo detto, proprio la fantascienza, perché è quella più provocatoria nell'immaginare visioni, innanzitutto perché parla del futuro, spesso parla del futuro o di un passato talmente antico da essere esso stesso futuro, oppure crea delle utopie, cioè dei luoghi che sono in tempi perfetti o fuori dal tempo, e quindi, come dire, ci sollecita in tanti modi. E questo film Arrival lo fa in una maniera speciale, però voglio parlarne con più calma, se no sempre l'affanno di dire troppe cose e di far impazzire la testa di chi ci ascolta. E quindi adesso mandiamo una canzone, prendiamo fiato, prendo fiato anch'io, e provo a dire qual è il problema e qual è, come dire, il trucco che Villeneuve come regista e poi gli sceneggiatori si inventano in questo film.
Ma io allora raccolgo la tua provocazione, ti lascio nello spazio, guarda come ti stupisco, perché potevamo stupirvi con gli effetti speciali, e infatti eccoli qua. Un 2001 Odissea nello spazio, come lo vedi? Come lo vedi, Marco? Come ce lo vedi? In qualche modo, chiamato,
ci sconvolgono.
Sempre. Vai. Ti ho lasciato, ti ho rimesso nello spazio.
Che ti sconvolge.
Bravo.
Ma sì, perché, ma lo vediamo. Ciò che è esotico, ciò che è diverso, quanto ancora nelle nostre culture crea problemi oggigiorno. Siamo sempre, tiriamo sempre su dei muri difensivi quando ci troviamo di fronte a qualcosa di estremamente diverso. È nella nostra storia antropologica, fin dall'inizio l'umanità evidentemente si è confrontata con l'altro, anche col pericolo dell'altro, quindi lo avvertiamo prima come pericolo che come risorsa o opportunità. E questo, come dire, è profondamente intrinseco, innestato nella nostra specie. Però questo film, che pure parla della minaccia degli alieni, perché la presenza degli alieni, il fatto che non si riesce a capire che cosa ci vogliano dire, porta di fatto il pianeta sull'orlo di una guerra mondiale, cioè sono tutti pronti a bombardarli come, con le armi nucleari, perché non si riesce a capire che cosa ci dicono. E questo, come dire, è un atteggiamento aggressivo-passivo, come si dice normalmente, no? Un silenzio talmente ostinato, un'incomprensione talmente ostinata da parte di entrambi, che porta il rischio della distruzione. Ma la nostra eroina del film, la protagonista, quando riesce a capire che cosa dicono, di fatto risolve la tensione e la situazione. Ma la cosa interessante, non voglio fare troppo spoiling, come si dice, rispetto al film, però la cosa interessante è che questi alieni, quando finalmente si capiscono, gli forniscono una diversa idea del tempo. E questo sembra sconvolgente, però invito chi ci ascolta a fare un piccolo esperimento mentale con noi. Pensiamo a che cosa il ricordo è quello che ci permette di progettare
Marco,
anche il futuro.
Marco,
così fin da tempi di Agostino.
Sì. Ascolta, no, pensiamo, perché ti abbiamo perso proprio nel momento, sembra fatto apposta. Tu stavi dicendo, proviamo a, pensiamo a cosa?
Al ricordo del passato.
Ok, vai.
Alla nostra memoria, al passato. Questo, come diceva appunto Sant'Agostino, ci serve per progettare il futuro, no? La prudenza. La prudenza è la virtù che guarda il futuro essendo memori di quello che è stato il passato. Quindi il presente si trova tra queste due dimensioni, il futuro e il passato, uno che è immodificabile, il passato, e l'altro invece il futuro, che è appunto il campo della nostra iniziativa, della nostra creatività. Allora pensiamo, come invece succede alla protagonista di questo film, che si possa avere anche ricordo del futuro. E questo è il paradosso che ci offre il film, cioè che si abbia la memoria non solo di ciò che abbiamo vissuto, ma anche di ciò che vivremo, come se di fatto l'abbiamo già vissuto. Ed è il modo che hanno questi alieni di concepire il tempo, cioè loro vedono il tempo, tutto il loro tempo a disposizione nella loro vita, come se fosse già vissuto nel punto in cui sono, nel punto in cui sono di della vita. Cioè a 20 anni loro vedono, e sapendo già che vivranno, non so, 80 anni o 100 anni, a 20 anni una persona vede tutti i 20 anni che ha vissuto, ma anche tutti i 60 o gli 80 anni che gli restano da vivere, con tutto quello che è successo. E lì dentro non può che accettare quello che succederà, non può fare niente per modificarlo.
Non può modificare gli accadimenti, è soltanto consapevole di quello che accadrà.
Sì, gli emergono come bolle di ricordi su base emotiva, affettiva, così come ci ricordiamo, perché noi non è che ci ricordiamo tutto del passato, così non ci ricordiamo tutto del futuro in questo film. Che cosa ci ricordiamo del passato? Fra l'altro, quando ci ricordiamo del passato lo modifichiamo un po', l'adattiamo al nostro presente. Ci ricordiamo le cose che ci hanno più colpito, che sono state, cioè non è facile ricordarsi tutto il nostro passato, non ci ricordiamo della giornata di ieri, io non mi ricordo tutti i minuti che ho vissuto, mi ricordo alcune cose, di un anno fa a meno, di 2 anni fa, andando indietro nel tempo mi ricordo sempre di meno. Paradossalmente succede anche per il futuro, mi devo sforzare di ricordare il futuro, sta lì, come dire, la libertà, mi devo sforzare di ricordare il mio futuro, e spesso il mio futuro mi emerge perché è estremamente drammatico, doloroso, come succede per il passato, che ci ricordiamo con più forza le cose belle o le cose bruttissime che ci sono successe, le cose più emotivamente intense. Ecco, questo è il vero paradosso di questo film, che su questo io lo trovo intelligentissimo, perché la protagonista, per risolvere la situazione, si deve ricordare del suo futuro, di cose che gli sono già successe, le succederanno, ecco, mettiamo così, sicuramente inevitabili, però ricordandosene, cioè trovando la via dei ricordi del futuro, così come si trova la via dei ricordi del passato, quindi, come dire, una sorta di percorso psicoanalitico rivolto in avanti piuttosto che all'indietro, trova anche la chiave per risolvere se stessa. E questo, di fatto, questa idea del cinema come chiave di lettura simbolica, in questo senso allegorica, del percorso che facciamo di comprensione di noi stessi, poi è il tema del terzo film che proponiamo in questa puntata. E come vedi, non è che butto le cose lì a caso, le ho pensate.
Ma dai, ma chi pensa? Chi pensa che tu butti? No, certo che, allora, devo dire, io l'avevo premesso, questo è un film che io non ho visto, ma che a questo punto andrò a cercare, farò in modo di vederlo, anche perché è un film, anche da quello che tu ci hai raccontato, Arrival, che non affronta la questione della fine del mondo guardandola attraverso battaglie, invasioni, quindi cose sanguinose o confronti militari, missili, eccetera, ma soltanto come persone, come uomini, come alieni che provano a comunicare, a comprendersi. E beh, come si direbbe, te pare poco?
Sì, se posso aggiungere una cosa su questo, ma veramente poi mi interrompo, c'è la psicosi del futuro, ce l'abbiamo adesso e anche questo è un tema molto urgente, c'è la psicosi di un futuro che sta per finire, cioè dell'apocalisse imminente. Ecco, la psicosi del futuro, in qualche modo, della distruzione dell'umanità viene vinta di fatto ricordandoci di chi siamo stati, ma anche di chi saremo, cioè di chi siamo di fatto, di chi saremo, di chi vogliamo essere, e questo ricordandocelo di fatto salva l'umanità.
Mamma, quante cose oggi, quante cose, bello, beh, mi piace, vedi, grazie Marco, mi piace e adesso con il prossimo film, con la prossima clip, alleggeriamo un pochino, diciamo, perché dopo questo avvio, non avvio drammatico, ma insomma dopo questo intermezzo drammatico in qualche modo di Arrival, arriviamo a qualcosa che è decisamente più leggera, ma anche in questo caso non diremo nulla, non vi anticipiamo nulla, perché in fondo siamo un po' cattivi, ma lo sapete già.
Una volta alle Isole Vergini mi ha abbordato una donna stupenda. Abbiamo mangiato aragosta, bevuto pigna colada e al tramonto abbiamo fatto l'amore come l'ontre. Quella non è stata male come giornata. Perché non posso avere quel giorno ancora e ancora e ancora?
Sai, certe persone guardando questo bicchiere direbbero: quel bicchiere è mezzo pieno. Altre direbbero: non è vero, è mezzo vuoto. Scommetto che tu sei uno di quelli che dicono che è mezzo vuoto, ho ragione.
Che cosa fareste se foste bloccati in un posto e i giorni fossero uguali e per quanto vi sforziate qualunque cosa non servisse a niente?
Ehi, sembra il ritratto della mia vita. Venite, vi do un passaggio. Ogni tanto si incanta.
Attento! Coraggio, alzati! Avanti, dammi subito le chiavi della macchina. Dammi le chiavi. Gli amici non lasciano guidare gli amici che hanno bevuto. Svegliati, fa un bel respiro. Va meglio adesso? Ci sei? Allora aspetta.
Vomiti qui o aspetti di entrare in macchina?
Forse tutti e due.
Andiamo.
Io credo che non dovrei guidare.
No, lo credo anch'io. Attento alla testa, così. Attento alle ginocchia, ecco. Ok. Allacciatevi le cinture, eh?
Ehi, nessuno di voi ha voglia di frittelle con lo sciroppo.
Posso chiedervi una cosa?
Spara!
E se non ci fosse nessun domani?
Nessun domani? Tanto per cominciare non ci sarebbero conseguenze e le mal di testa del giorno dopo. Potresti fare quello che vuoi.
È vero! Hai proprio ragione. Potrei fare quello che vuoi.
Se dovevamo investire le cassette postali potevamo far guidare l'Alfa.
Certo, ne combina di ogni, ne combina di ogni, ma d'altra parte lui lo conosciamo perché è un attore che poi ci sta tutto. Allora, in questo film che si chiama, sono autorizzata a dire il titolo, Marco? Lo vado a dire?
Certo, non credo.
Ma sì, dai, certo. Si chiama Ricomincio da capo, con un regista di filmetti demenziali a basso quoziente intellettuale, quindi uno dice, beh, ma che c'entra in questa trasmissione dove parliamo di filosofia e di cinema? No, c'entra, perché lui ad un certo punto in una ridente cittadina montana sta celebrando la giornata della marmotta. Ecco, è uno scherzo del destino quello che poi coinvolge il protagonista, che si fa un po' di domande proprio sulla anche la possibilità di rivivere la medesima giornata all'infinito, quindi altro che sguardo, no? Cioè vivo il presente conoscendo il futuro e ricordando il passato, ma qui c'è proprio altro.
Sì, è un film secondo me molto divertente, sicuramente più leggero dal punto di vista emotivo di quell'altro, però quello che non meno filosofico secondo me, e un po' quello che stavamo dicendo in chiusura del ragionamento che facevamo prima, cioè di come il cinema possa di fatto parlare a noi stessi anche profondamente, psicologicamente, anche in senso psicoanalitico, parli poi di fatto, sollevi problemi che hanno a che fare con la nostra autodefinizione, autorappresentazione, modo di pensarci. E beh, questo poi del resto anche fin dai tempi della tragedia greca, no? C'era il momento della catarsi, della liberazione attraverso la messa in scena di drammi profondissimi, se pensiamo all'incesto, all'omicidio, le persone, il pubblico guardava in qualche modo, poi si interpellava dentro su queste cose, quindi il cinema di fatto continua a farlo. E in questo film sul giorno della marmotta il tema qual è? Sì, c'è il tema fantascientifico, tra virgolette, dei loop temporali, ripresi in tantissimi film, se pensiamo, come dire, un loop temporale o un viaggio temporale della propria coscienza, a parte, no, con il canto di Natale di Dickens, no, che lui è sottoposto a vedere il Natale passato, del presente, del futuro, per interpellarlo appunto su quello che è la sua condizione di avaro. E però ecco, c'è anche un altro film che a me piace moltissimo, voglio dire, si intitola La mappa delle piccole cose perfette, un film del 2021, molto da adolescenti, i protagonisti sono dei ragazzi giovanissimi, eppure anche quello è molto intelligente perché ha a che fare con lo stesso tema di ricomincio da capo, e lo ripropone, cioè il loop temporale in realtà è un blocco psicologico che spesso le persone hanno nel ripetere certi errori, nel rifare le cose allo stesso modo, e questa è una cosa che succede a tutti, no? Freud la chiamava coazione a ripetere, ed è un tema che è sollevato anche da Deleuze nella sua analisi del cinema come oggetto filosofico, perché appunto spesso nel cinema viene affrontato questo aspetto, cioè del fatto che psicologicamente siamo portati a ripetere i nostri errori. È chiaro che siamo portati a ripetere tutto, perché l'uomo pensa così, vediamo fare delle cose dagli altri e le ripetiamo, le riproduciamo, però paradossalmente spesso riproduciamo, e lo facciamo ovviamente per riprodurre cose che ci servono, che ci fanno bene, impariamo a mangiare, impariamo a sorridere guardando gli altri, impariamo a parlare guardando e ascoltando gli altri, impariamo a muoverci, a fare tutte le cose ripetendo quello che fanno gli altri, così funziona il cervello umano. Però purtroppo la nostra psiche, la nostra anima, per usare un termine più grande, a volte ci porta a ripetere gli stessi errori, non usciamo dal nostro labirinto temporale e esistenziale, ripetiamo caparbiamente gli stessi errori in maniera poi che ci coglie dopo in maniera, no, facendosi sentire dei cretini o degli stupidi, perché ci siamo cascati di nuovo, ed è il problema. E quando è che la situazione si sblocca? Nel film e forse anche nelle nostre vite, quando capiamo psicoanaliticamente forse, o semplicemente in maniera più pragmatica, qual è il muro, no? Nel ricordo a Livorno ad Antignano, per andare sul mare, sul muro vide una volta questa scritta che è meravigliosa, scritta in livornese: nella vita ogni testa dura trova sempre ir su scoglio, detto la livornese, ir su scoglio, cioè battiamo sempre lì. Un problema che ha a che fare col centro della nostra identità, no? È questo che di fatto ci fa stare dentro il labirinto. Le mura del labirinto le abbiamo costruite noi, la causa del loop temporale, del ritornare sempre a fare gli stessi errori, l'abbiamo costruita noi, ed è soltanto comprendendola, quasi uscendo da noi stessi, che in qualche modo la rimuoviamo. Ed è un processo difficile, ovviamente, di sofferenza, non voglio banalizzarlo più di tanto, perché le persone soffrono appunto a causa di questo atteggiamento. Però ecco, quello che sorprende nel film, nei due film anzi che ho detto, in maniera molto leggera, che quello in maniera anche ottimistica, quello che ci tira fuori dal labirinto di fatto è smettere di pensare a noi stessi in maniera ossessiva, autoreferenziale, e come se noi fossimo lo specchio. Anche questo è il tema del narcisismo, no? Narciso che affonda in se stesso vedendosi, e finalmente guardiamo gli altri, guardiamo l'altro, e vabbè, in entrambi i casi è una storia d'amore a liberare la persona, però guardiamo l'altro riconoscendolo, non più riconoscendo noi stessi, non più proiettando noi stessi, non più manipolando l'altro ad essere come lo vorremmo noi, ma semplicemente a scoprirlo per quello che è. E allora lì si apre un mondo nuovo, veramente si apre il mondo, cioè si libera il tempo, si esce dal loop, dal giro intorno a noi stessi e in noi stessi, e finalmente, come dire, il protagonista, ma i protagonisti anche dell'altro film che ho detto, ha un titolo bello, La mappa delle piccole cose perfette, il titolo in italiano, e ci porta appunto a andare avanti, che è quello che poi dobbiamo fare. E questo è anche forse più bello, no? Dell'essere intrappolati al ricordo del futuro, come nel caso del precedente film, o dentro la matrice, ma in questo caso la matrice è una collaborazione con gli altri nel costruire la struttura stessa della nostra esistenza. Ecco, usciamo veramente dal labirinto della matrice se in qualche modo, come dire, questa matrice la costruiamo con gli altri, ed è quello un po' che dicevamo nella puntata precedente rispetto all'atteggiamento del costruttivismo, cioè si pensa insieme agli altri.
Sì.
Ho finito per fare una predica e non una riflessione filosofica.
No, mi sembra,
gli ascoltatori.
Mi sembra di intuire anche da quello che tu hai appena detto, che nella realtà, proprio per uscire da quello che tu giustamente hai definito, no, il loop temporale, dobbiamo renderci conto che l'unico cambiamento che possiamo fare è proprio quello su noi stessi, quindi sul modificare, sul cambiare alcuni comportamenti e anche alcuni sentimenti positivi o negativi che possano essere. E, che dire, io purtroppo ho una parte pessima, che è quella un po' di fare da tutore del tempo, quindi mi dispiace dirlo, però ti chiedo di arrivare, cioè di darci un quadro, anche tu, di fare un loop temporale, dandoci un po' quello che è il succo, gli elementi fondamentali di questo nostro incontro, che poi ovviamente a questo incontro ne seguiranno altri, perché ieri questo lo raccontiamo ai nostri ascoltatori, mentre discutevamo un po' della puntata, io avevo evidenziato altri film. E perché ovviamente ci sono altre cose, altri film che in qualche modo possono stimolare una conversazione, in qualche modo anche di natura filosofica, e quindi lo riprenderemo, cioè cinema e filosofia la riprenderemo, magari declinandola in maniera diversa la prossima volta. Però Marco, ti chiedo proprio di darci una linea, un suggerimento, un filo che magari poi proseguiremo e seguiremo nella prossima puntata.
Sì, lasciamo continuare a parlare Deleuze in questo, ricordando quello che dice, cioè il cinema e la filosofia si incontrano nel momento in cui vediamo in entrambe le pratiche proprio come modi di fare le cose, di fare il pensiero, vediamo la sollecitazione di urgenze, cioè di cose che ci toccano. inseguiamole. Poi l'abbiamo già detto fin dall'inizio, l'atteggiamento filosofico è quello di andare dietro a cose che sentiamo estremamente importanti per noi, significative, quindi inseguiamole, lasciamoci provocare dai film fino in fondo. E questo è interessante, sarà sicuramente utile continuare, come dire, a parlare di problemi filosofici utilizzando i riferimenti ai film. Anzi, potremmo chiedere agli ascoltatori, se qualcuno ci ascolta, io lo metto sempre in dubbio che scappino tutti quando inizio a parlare o quando si inizia a parlare di filosofia, però se qualcuno qualche ascoltatore resiste e vuole proporre ad esempio dei film di cui parlare, perché no? Potremmo, sarebbe un'occasione ad esempio per vederlo se non l'ho visto e per riflettere insieme sulle sollecitazioni filosofiche che arrivano da quel film. Però prima di lasciarti voglio dare, scusami Anna e scusatemi tutti, faccio il professore, voglio lasciare due titoli di due libri che parlano di cinema e filosofia in Deleuze. Sono due libri molto belli secondo me, che ho un po' letto, ripreso e rivisto per ragionare anche sui temi di questa puntata. Uno, sono tutti e due testi del 2012, quindi di circa 10 anni fa. Il primo è scritto da Daniele Angelucci, si intitola Deleuze e i concetti del cinema, e il secondo invece è scritto da un amico, fra l'altro, quindi mi fa piacere ricordarlo. Si chiama Marcello De Gregorio l'autore, e il titolo del libro è Dall'immagine alla vita, introduzione alla cinefilosofia di Gilles Deleuze. Sono entrambi testi, come dire, per filosofi, quindi un po' complessi, perché comunque parlando di un filosofo complesso, però anche di carattere introduttivo, quindi può essere letto da un lettore curioso che si voglia un po' buttare dentro queste cose. Insomma, sono di fatto introduttivi, ecco, al tema del cinema, e soprattutto non sono molto lunghi, sono brevi, quindi sono anche letture agevoli in questo senso, anche se forse dense. Io non ho da dire altro, Anna. Le sollecitazioni le abbiamo viste, siamo partiti partendo dalla matrice e siamo arrivati a parlando del fatto di come siamo intrappolati spesso dentro questa rete di riferimenti, e la trappola più grande la costruiamo noi stessi, no? In quest'ultima riflessione psicoanalitica che abbiamo fatto sulla coazione a ripetere, quindi sì, no. Dava la colpa a questo dio macchina che faceva tutto, in realtà poi il demone siamo noi di questo dio macchina, siamo noi a essere brigliati nella rete, a imbrigliarci, ad autoimbrigliarci nella rete di noi stessi. Quindi forse la provocazione che voglio lasciare è questo: spesso diamo la colpa al contesto che ci intrappola, e poi in realtà siamo noi che abbiamo costruito la trappola in cui siamo finiti dentro. E la lascio un po' come una provocazione, ecco, forse più un po' troppo moralistica per essere un filosofo, uno storico della filosofia. Chiedo scusa, perché il moralismo non è utile, soprattutto quando si fa un ragionamento filosofico, però insomma sono anche parole, quindi prendiamole con leggerezza. E saluto tutti, grazie Anna.
Ma io ringrazio te, ringrazio i nostri ascoltatori. E vedi che pur non, ovviamente non conosco quello che, perché non è che c'è una sorta di copione di quello che poi andremo a dire o di quello che soprattutto tu andrai a dire, perché quello che posso dire io è abbastanza prevedibile, però le tue ultime parole, senza volerlo, si legano perfettamente a quella che è un pezzo musicale che ho scelto per chiudere questa puntata, e invito te, invito tutti i nostri ascoltatori a prestare attenzione. È un brano molto breve, perché dura meno di 2 minuti, è un brano di Ivano Fossati che si chiama Il Disertore, quindi credo che lo ascolteremo con grande attenzione e con grande interesse, perché è attuale più che mai. Io vi ringrazio
molto.
Ti piace? Lo conosci?
Certo.
Vedi, allora sono contenta, perché anche questa è un'altra delle cose che va a connotare la nostra trasmissione. Ti faccio delle sorprese, mi auguro sempre che siano gradite. Ai nostri amici di Oltrelago non mi resta che dire ok, ci siamo noi che siamo i normali, ma a seguire oggi c'è una puntata del Medico di Famiglia molto interessante. In studio ci sarà un oncologo e uno psicologo che insomma specializzati, e poi questa sera come sempre onde sonore, quindi tanta musica, tante, ma anche tanti contenuti, perché non è una radio facile la nostra o semplice, è una radio filosofica, che dici Marco? Ce la caviamo?
Ci siamo noi a fare filosofia.
E ti pare poco? Vedi che è la seconda volta. È la seconda volta che te lo dico. Te pare poco che ci siamo noi? Grazie, grazie. Grazie a tutti. E Marco, noi ci ritroviamo prossima settimana con voi. Ci ritroviamo presto. Grazie, grazie di nuovo.
In piena facoltà, egregio presidente, le scrivo la presente. Che spero leggerà la cartolina qui, mi dice terra terra di andare a far la guerra quest'altro lunedì, ma io non sono qui, egregio presidente, per ammazzar la gente più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, sia detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò. Ho avuto solo guai da quando sono nato, i figli che ho allevato han pianto insieme a me. Mia mamma e mio papà ormai sono sottoterra, e a loro della guerra non gliene fregherà. Quando ero in prigionia qualcuno m'ha rubato mia moglie e il mio passato, la mia migliore età. Domani mi alzerò e chiuderò la porta sulla stagione morta e mi incamminerò. Vivrò di carità sulle strade di Spagna, di Francia e di Bretagna, e a tutti griderò di non partire più e di non obbedire per andare a morire per non importa chi. Per cui se servirà del sangue ad ogni costo, andate a dare il vostro se vi divertirà. E dica pure ai suoi, se vengono a cercarmi, che possono spararmi, io armi non ne ho.